Oh, l'eterna pioggia. La pioggia noiosa. La pioggia grigia. Quella che vela il cielo di maggio e di giugno. Si va alla finestra, si solleva un lembo di cortina e ahimè il sole è annegato. Fra un acquazzone e l'altro, esso riappare. E scompare. Come un astro che si è affogato per disperazione e che qualche marinaio celeste riconduca sopp'acqua con un colpo d'uncino. Ti ricordi, Ninetta, l'acuta tramontana di primavera dopo la pioggia? Si lascia Parigi con la tramontana dei poeti, la primavera sognata dal cuore, una stagione tiepida, dai tappeti di fiori, dai languidi crepuscoli. Si ritorna a notte. Il cielo è morto, non una striscia infuocata illumina il tramonto, tetro focolare di ceneri fredde. Bisogna saltare le pozze dei sentieri, con l'umidità che stilla dalle fronde e ti si infiltra nelle spalle. Quando si entra nello stanzone malinconico, dove l'inverno ha messo tutti i suoi brividi, si trema, si chiudono porte e finestre, si accende un gran fuoco. Per 8 giorni la pioggia vi chiude in casa. Da lontano, in mezzo al lago delle praterie tutte inondate, sempre la stessa cortina di pioppi, che si fondono in acqua, sgocciolanti, smagriti, che vanno su e giù per il fango che li annega. Poi un mare grigio, una polvere di pioggia che avviluppa e ottenebra l'orizzonte. Si sbadiglia, si cerca di interessarsi alle sciocchezze che si rischiano sotto l'acquazzone mentre passano gli ombrelli azzurri dei contadini. Si sbadiglia a bocca più spalancata. I camini fumano, la legna verde piange senza ardere. Pare che il diluvio salga, che rumoreggi alla porta, che penetri per tutte le fessure come una sabbia fina. La disperazione ci fa ritornare alla ferrovia. E si rientra a Parigi, rinnegando il sole, rinnegando la primavera. Eppure non c'è niente che mi faccia disperare, quanto quelle vetture che incontro e che sfilano tutte verso le stazioni. Cariche di valigie traversano la città con l'allegria di gente liberata dal carcere. Batto i marciapiedi e intanto le vedo correre verso i fiumi azzurri, verso le grandi acque, verso le grandi montagne, i grandi boschi. Quello là va forse nella cava d'una certa scogliera che io conosco presso Marsiglia. Si sta bene in quella cava. Là dentro si può spogliarsi come in una cabina e le onde vengono a trovarci. Quell'altro corre certo in Normandia, in quel cantuccio di verde che io amo, vicino al colle che produce quel leggero vino bianco, il cui sapore solletica così gradevolmente la gola. Quest'altro, senza dubbio, parte per l'ignoto, qua o là, in qualche luogo dove si starà benissimo. All'ombra, al sole forse. Io non so, ma certo là dove io ardo di andare. I cocchieri sferzano le loro rozze con la punta della frusta. Pare che non si accorgano di sferzare il mio sogno. E si mormorano tra sé che le valigie sono pesanti e le mance leggere. Non si accorgono neppure del male che fanno i poveri giovanetti, i quali non hanno altra vettura che le loro scarpe e che sono condannati ad abbrustolire le loro suole a Parigi sul lastricato ardente di luglio e di agosto. Ah, fila di vetture cariche di valigie e ruotanti verso le stazioni ferroviarie. Ah, visione del gabbione aperto e degli uccelli felici che prendono il volo. Ah, crudele libertà che traversi la galera delle nostre strade, delle nostre piazze. Incubo di tutte le mie primavere che mi turba nel mio gabbiotto, che mi riempie del desiderio insaziato del verde e dei liberi orizzonti. Io vorrei farmi piccino piccino e cacciarmi con destrezza nella vasta valigia di quella signora col cappello color di rosa, la cui carrozza si dirige verso la stazione di Lione. Si deve star bene nella valigia di quella signora. Io ne indovino le gonnelle di seta, la biancheria fina, ogni sorta di cosucce profumate, tiepide. Io mi coricherei su qualche seta bianca. Avrei sotto il naso dei fazzoletti di batista e se avessi freddo, in fede mia, tanto peggio, mi coprirei con tutte quelle gonnelle. È bellissima questa signora. 25 anni al più. Un mento incantevole, con una fossetta che deve approfondirsi quando ella ride. Guardate, vorrei farla ridere per accertarmene. Quel diavolo di cocchiere è felice di condurla nella sua carrozza. Ella deve amare le sue violette e sono sicuro che la sua biancheria non sa che di questo profumo squisito. Sdrucciolo nel fondo della sua valigia. E vi sto per ore, per giorni. Ho scavato la mia buca nell'angolo a sinistra, fra il pacchetto delle camicie e una grande scatola, che a dire il vero mi disturba un poco. Ebbi la curiosità di sollevarne il coperchio. Essa conteneva due cappelli, un piccolo portafogli pieno di lettere, poi delle cose che non ho voluto vedere. Misi la scatola sotto la mia testa e me ne feci un guanciale. Giro, giro. Le calze sono alla mia destra. Ho sotto di me tre costumi e sento alla mia sinistra degli oggetti più resistenti, che suppongo essere qualche paio di stivalini. Mio Dio, come si sta bene. Sopra tutte queste cianfrusaglie profumate. E dove si può andare così? Ci fermeremo in Borgogna? Faremo un giro verso la Svizzera? O scenderemo a Marsiglia? Io sogno di andare con lei fino alla buca dello scoglio. Sapete? Sapete quello dove ci si può spogliare come in una cabina? E dove i marosi vengono a trovarci? Ella farà un bagno. Sì, è a 100 leghe distanti dagli imbecilli. In fondo, il golfo s'arrotonda con l'immenso azzurro del Mediterraneo. Vi sono 3 pini alti all'orlo della cava e noi, a piedi nudi, sulle lunghe pietre gialle che lastricano il mare, strapperemo le lepadi con la punta dei nostri coltelli. Ella non mi ha l'aria di una bambola. Ella amerà il vasto mare e noi faremo i monelli e se non saprà nuotare, le insegnerò io. La valigia è bruscamente scossa. Si sale la via di Lione. Che delizia! Quando arriva a Marsiglia, ella aprirà la sua valigia. Sarà ben sorpresa di trovarmi qui, in un cantuccio a sinistra, purché io non abbia di troppo sciupato i nastri sui quali mi sono coricato. Come, signore? Voi siete là? Voi avete osato? Ma certamente, signore. Si osa di tutto per uscire di prigione. Ed io le spiegherò tutto ed ella mi perdonerà. Ah, eccoci arrivati alla stazione. Io credo già che mi si registre. Ahimè, ahimè, piove. E la signora dal cappello color di rosa se ne va sola soletta sotto la pioggia, con la sua valigiona a sbadigliare presso qualche vecchia zia, dove ella tremerà di freddo, al cattivo umore della primavera freddolosa. Bisogna essere vissuti in una città devota e democratica, in una di quelle piccole città dove cresce l'erba e le campane dei conventi suonano le ore nell'aria addormentata. A Parigi 4 preti fanno il giro della chiesa della Maddalena in provincia. Le strade appartengono al clero. Tutto il Medioevo risuscita nelle chiare ore vespertine e se ne va salmodiando cantici, portando in giro ceri, con 2 gendarmi alla testa e con il sindaco in coda, cinto dalla sua sciarpa. Mi ricordo, quelli erano grandi giorni di festa per noi collegiali. Non domandavamo di meglio che correre per le strade. Se si deve dire di tutto in queste città degli amori, le processioni favoriscono gli amanti. Lungo tutto il corteo le ragazze fanno bella mostra di sé, delle loro vesti nuove. La veste nuova è di rigore. Non vi è donzella tanto povera che in quei giorni non indossi qualche indiana. E la sera nelle chiese tutte nere molte mani si incontrano. Io appartenevo ad una società musicale che entrava in tutte le solennità e ho dei grossi peccati sulla coscienza. Mi accuso di aver fatto una mattinata più di un funzionario che ritornava da Parigi col nastro. Mi accuso di aver portato in processione il buon Dio ufficiale, i santi che fanno piovere, le sante vergini che guariscono dal colera. Ho anche aiutato allo sgombero di un convento di monache obbligate a clausura. Le povere vergini avviluppate in larghe tele grigie perché nulla si potesse scorgere dal loro viso né dalle loro membra, traballavano, si sostenevano come fantasmi di trapassati sorpresi dall'alba e delle manine bianche, manine di fanciullo, si mettevano in mostra all'estremità delle tele grigie. Ahimè, sì, è vero, ho mangiato le colazioni delle sacrestie, poiché in luogo di pagarci ci offrivano qualche ciambella. Ricordo il giorno in cui la toccò alle recluse. Giunti al convento, fummo serviti col mezzo della ruota. Le bottiglie, le focacce, i pasticci si succedevano sulla ruota che girava come per incanto. E quali bottiglie? Sommi dei! Bottiglie d'ogni forma, d'ogni colore, d'ogni liquore. Ho sognato sovente la strana cantina che aveva potuto fornire una varietà così squisita di vini. Era la confusione della dolcezza. Dopo quei giorni d'errore ho fatto lunga penitenza e credo che sarò perdonato. Fin dal mattino le vie per le quali deve passare la processione si tappezzano. Ogni finestra ha il suo cencio. Si vedono vecchie tappezzerie che rappresentano grandi personaggi mitologici. Tutto l'Olimpo pagano, nudo e scolorito, che contempla il passaggio dell'Olimpo cattolico, delle vergini bianche, dei cristi. Vi sono anche le coltri di seta tolte al letto di qualche marchese. Cortine di damasco staccate dalle verghe del salotto, tappeti di velluto, ogni sorta di ricche stoffe che destano la meraviglia dei passanti. I borghesi stendono le loro tele più fine e nei quartieri poveri le buone donne, piuttosto che non metter fuori niente, appendono i loro fazzoletti da collo, cuciti insieme. È allora che tutte le strade sono degne del buon Dio. Tutto è spazzato. In alcuni angoli sono eretti degli altari, soggetto di grandi gelosie e di odi che durano lunghi mesi. Se l'altare dei quartieri dei Certosini è più bello di quello del quartiere di San Marco, basta per far incanutire i capelli dei devoti. Tutto un quartiere contribuisce all'elevazione dell'arte. Uno porta i ceri, un altro i vasi dorati, questo i fiori, quello i merletti. È un bell'alloggio che il quartiere offre al cielo. Lungo gli stretti marciapiedi sono allineate due file di sedie. I curiosi attendono facendo baccano, ridendo di quel riso provinciale che a suoni di tromba si adornano le finestre. Cessa il caldo soffocante e i soffi leggeri che si levano portano da lungi il suono festoso delle campane e il rullo dei tamburi. È la processione che esce di chiesa. Avanti camminano tutti i più bei giovani della città. È una passeggiata regolamentare. Essi vi intervengono per vedere e per essere visti. Le ragazze stanno sulle porte. Si fanno discreti saluti, sorrisi, parole bisbigliate tra amici. I giovanotti fanno così il giro della città fra i due ordini di finestre pavesate, unicamente per passare davanti a quella tale finestra. Alzano la testa e nulla più. Il vespero è dolce, le campane suonano. I fanciulli gettano nei ruscelli e nell'astrico manate di ginestre e di rose sfogliate. I due gendarmi sono i primi a farsi vedere. Poi viene la fila dei fanciulli ricoverati, dei collegi, delle confraternite, delle vecchie signore, dei vecchi signori. Un Cristo dondola fra le braccia di uno scaccino. Un frate tarchiato porta un emblema complicato dove sono rappresentati tutti gli strumenti della passione. Quattro grosse e robuste ragazze, la cui salute fa scoppiare le vesti bianche, sostengono un'immensa bandiera con dei nastri, sulla quale dorme innocentemente un agnelletto. Al di sopra delle teste, nella luce dei ceri indebolita dallo splendore del sole, salgono i turiboli d'argento, gettando un lampo e lasciando un fiotto di denso fumo. La processione va lentamente, s'ode uno scalpitio sordo che lascia sentire il mormorare soffocato delle voci, si ode uno scoppio di cembalo, poi le voci acute si perdono sottili e deboli nell'infinito. Le labbra mormorano e bruscamente si fa un gran silenzio. Non rimane che un muto procedere di persone, una cappella ardente in pieno sole. Da lontano i tamburi battono una marcia. Mi ricordo dei penitenti. Ve ne sono ancora di tutti i colori, bianchi, grigi, gli azzurri. Quest'ultimi si sono imposti il tetro ufficio di seppellire i giustiziati e fra essi si annoverano i nomi più illustri della città. Come sono spaventosi! Vestiti di un saio azzurro, coperto il capo d'un berretto appuntito e di un lungo velo con due buchi agli occhi. I buchi sono sovente troppo distanti e gli occhi sotto quella maschera terribile appaiono stravolti. Dal lembo della veste escono dei calzoni grigio perla e degli stivalini inverniciati. La grande curiosità della festa sono proprio i penitenti. Una processione senza penitenti è un misero banchetto. Ultimo viene il clero. I devoti volgono le loro sedie, si inginocchiano e guardano di sottecchi. Ecco il baldacchino che si avanza. È monumentale. La tenda è in velluto rosso, sormontata da pennacchi, sostenuta da bastoni dorati. Ho visto dei sottoprefetti portare questa lettiga immensa, nella quale la religione malata si fa portare a passeggio al sole. Una turba di fanciulli coristi camminano a ritroso, lanciando i turiboli in alto. Non si sente che la scomodità dei preti e, ad ogni scossa, il suono argentino delle catenelle degli incensieri. È il cattolicismo zoppicante che si trascina sotto il cielo delle vecchie credenze. Il sole tramonta, la luce rosata si estingue sui tetti. Col crepuscolo piove una dolcezza infinita. E in quest'aria limpida del mezzogiorno la processione se ne va con le sue voci morenti, melanconiche. Dietro vengono in costume i tribunali, le facoltà, senza contare i fabbriceri, con lanterne intagliate e dorate. E la visione sparisce. Nel suo ritorno per le vie tortuose del vecchio quartiere, la processione è sorpresa dalla notte. Le vesti bianche non sono più che vaghi pallori, I penitenti si perdono in una fila scura lungo i marciapiedi. Le fiammelle dei ceri nelle strettoie delle vie fra le case nere paiono folletti che ballano, stelle che filano lente. E le voci hanno quasi un brivido di paura in mezzo a quelle croci, a quegli stendardi, a quel baldacchino, del quale nelle tenebre si distinguono appena le morte braccia. È l'ora in cui i guatteri abbracciano le sgualdrinelle. L'organo rumoreggia in fondo alla chiesa e il buon Dio è ritornato a casa sua. Allora le ragazze se ne vanno con un bacio sul collo e una lettera amorosa in saccoccia. Quando passo sui ponti, nelle sere ardenti, la Senna mi chiama con amichevole mormorio. Essa scorre larga, fresca, piena di amorose lentezze, spiegandosi, attardandosi tra le sponde. L'acqua ha ondulazioni come di abiti di raso. È un amante che cede, un amante che si fa provare desideri irresistibili. I proprietari dei bagni galleggianti che costernati guardavano cadere le continue piogge di maggio, sudano beati sotto il sole cocente di giugno. Finalmente l'acqua è buona. Tutto il bagno è ingombro fin dalle 6 del mattino. I calzoncini da nuoto non hanno tempo di asciugarsi e verso sera gli accappatoi mancano. Mi ricordo la prima visita ad uno di questi bagni, di queste gran conche di legno nelle quali i bagnanti girano come sfaldature di stagno che ballano nel fondo di una casseruola d'acqua bollente. Io giungevo da una villetta, da un fiumicello, dove avevo sguazzato in piena libertà, e fui costernato di vedermi in quella pozza, nella quale l'acqua prendeva il colore della fuliggine. Verso le 6 della sera il brulichio è tale che bisogna calcolare il salto per non sedersi sopra una schiena o immergersi in un ventre. L'acqua spumeggia, i corpi sono tutti a riflessi smorti e i lembi di tela tesa alle corde a guisa di tetto lasciano piovere una luce fosca. Il rumore è spaventevole. In certi momenti, a certi salti bruschi, l'acqua rimbalza col rombo d'un cannone. Capannelli di buffoni battono con le palme l'acqua col tic-tac dei mulini e ve ne sono che si studiano di cadere a sghimbescio in modo da fare il più gran chiasso possibile e inondare lo stabilimento. Ma tutto questo è nulla in paragone dei gridi intollerabili di quel gagnolio di voci che ricorda i convitti nell'ora della ricreazione. Nell'acqua pura l'uomo ritorna fanciullo. Coloro che passeggiano lungo le rive gettano uno sguardo spaventato su quelle tele volanti, fra le quali vedono saltare dei gran diavoli nudi. Le signore affrettano il passo.